Federico I. I Lurchi. Ancora una volta è la primavera del 1161. Le Alpi italiane vedono passare eserciti stranieri. Le calate, parola che è proprio nel nostro vocabolario di penisola mediterranea, è protetta da alture. I Lurchi calano a valle. Così diceva il Carducci, prendendo a Dante quella parola Lurchi, ingordi, che il Vate aveva riferito appunto ai tedeschi. Eserciti freschi, bramosi di preda e di vittoria. Come uccellini nel nido quando sentono prossimo il sibilo del serpente divoratore di uova, gli italiani tremano. La potenza dell'esercito imperiale è ricostituita, il vento della guerra batte ancora atrocemente la pianura padana. La vittima è già stata designata. Milano. Ottone Visconti, a Minzone di Porta Romana, Anselmo di Mandello, Gottofredo Mainerio, Arderico Cassina, Anselmo Dall'Orto, Arderico da Bonate, Aleprando Giudice. La storia ci ha lasciato i nomi dei consoli milanesi, nomi di borghesi, di cittadini, non politici di professione e neanche militari. I consoli siedono intorno al grande tavolo nel palazzo. Ottone, il più prestigioso, ricco possidente di terre nel Novarese, prende per primo la parola. Mentre noi manterremo la conduzione politica della città, dovremmo affidare la direzione delle operazioni militari ad un esperto, o almeno questa è la mia proposta, ma è necessario che da questo momento tutte le nostre decisioni siano unanimi. Perciò attendo che ciascuno di voi esponga il suo parere. Il parere è subito unanime, ma nascono non poche discordanze sull'uomo cui affidare il potere militare. Io propongo, dice Amenzone, di nominare capo militare uno di noi, per esempio Arderico da Bonate, che è il più giovane dei consoli, e ha già dato prova di notevole valore militare. Così non separeremo, come successe con Guido da Biandrate, il potere politico da quello militare. Voi tutti ricordate che Guido divenne in pratica il dittatore della città. Quello che dice Amenzone è vero, interviene Aleprando, ma la soluzione che propone è ancora più pericolosa di quella adottata 3 anni fa. Stimo molto l'amico Arderico da Bonate, qui presente, ma proprio perché è giovane e capace, e tu, Arderico, scusami se parlo con franchezza, affidare a lui il comando sarebbe ancora più grave. Egli ha già nelle sue mani, sia pure collegialmente, una parte del potere politico. E, affidandogli tutto il potere militare, noi lo proclameremo dittatore in modo certo e automatico, poiché, per definizione, è dittatore colui che raccoglie tutti i poteri nelle sue mani. Aleprando è il giurista della compagnia e la sua opinione giuridica è accettata senza discussioni e senza rancore dallo stesso Arderico da Bonate. Allora, dice Arderico Cassina, si potrebbe nominare capo uno dei cavalieri che comandano le milizie cittadine, naturalmente usando la cortesia di scegliere uno dei più amati e stimati. Ma voi sapete, commenta Ottone, che tra i cavalieri capi delle milizie non corre buon sangue. Per ottenere un miglior rendimento dai propri uomini, essi non hanno esitato ad esaltare lo spirito di corpo, tanto che tutti sospetterebbero di parzialità nei confronti dei suoi vecchi soldati, qualsiasi capo delle milizie. Dunque, bisognerebbe scegliere un uomo che sia fuori dalle parti? Conferma Liprando. La guerra, interviene infine Gottofredo, sarà una guerra d'assedio e le macchine avranno più importanza degli uomini, come è successo a Crema. Dunque, il personaggio di maggior rilievo sarà l'architetto militare, l'ideatore delle macchine. Noi abbiamo la fortuna di avere a disposizione un architetto bravissimo e modesto, che alla passione del proprio lavoro unisce un carattere prudente e un'indole democratica. Poi, voi tutti avete capito che parlo di Guglielmo, egli non ha mai manifestato ambizioni di potere ed è un uomo stimato per la sua morigeratezza. Mi sembra dunque che Guglielmo sia l'uomo più adatto per dirigere la difesa della città. La votazione che segue conferma la nomina di Guglielmo, che viene subito chiamato a partecipare alla riunione. Dopo i convenevoli e le prime conversazioni generiche, Ottone, il taciturno Ottone, che parla solo dei momenti più importanti, chiede: «So, Mastro Guglielmo, che è difficile fornire, così su due piedi, un piano di difesa». E infatti comprenderemo eventuali rettifiche o mutamenti successivi. Tuttavia, noi vorremmo sapere subito in che modo conteresti di impostare la difesa della città. Dopo una lunga pausa, Guglielmo risponde. Nobili consoli, è chiaro a tutti che se l'imperatore è stato abbastanza clemente quando ci siamo arresi 3 anni fa, non lo sarà altrettanto questa volta. Io personalmente sono convinto che il Barbarossa ci affronti per eliminarci, perché Milano è, dal suo punto di vista, troppo potente e troppo pericolosa. Dunque noi dovremmo organizzare la nostra difesa sapendo che non potrà esserci pietà per noi in caso di sconfitta. Le gravi parole di Mastro Guglielmo sono condivise dai consoli, che si associano con un mormorio di assenso. «Ho considerato solo 2 possibilità», continua l'architetto. «Una è che l'esercito imperiale, ebbro d'ira contro la nostra audacia, si ostini ad aggredirci con assalti successivi. In questo caso una difesa sarebbe estremamente facile. Noi potremmo fare strage di nemici dalla città fortificata con pochissimo danno per i nostri. Purtroppo il Barbarossa è malvagio, ma non certo stupido, ed è ben difficile che segua una tattica così irrazionale e dannosa». Il discorso è chiaro e corretto e piace ai consoli, che esortano il nuovo capo della difesa ad esporre la seconda possibilità. «Io penso dunque», continua allora Guglielmo, «che cercheranno di prenderci per fame con pochissimi assalti, tanto da tenerci impegnati. Quindi occorre agire in 2 direzioni. Prima di tutto bisogna organizzare e immagazzinare grandissime quantità di viveri in modo da poterci assicurare la sopravvivenza per un lungo periodo. Poi bisogna studiare dei canali di rifornimento continuo in modo che le scorte possano essere rinnovate». «Ma quanto pensi che durerà l'assedio?» chiede Anselmo di Mandello. «Io credo», dice l'architetto in modo severo, «che l'assedio durerà fino a quando Milano non sarà conquistata. Potrà durare un mese, 10 mesi, 10 anni, come durò l'assedio di Troia. Ma Federico non leverà le tende se non dopo averci sottomessi. Ma quel che dici è assurdo, interviene impetuoso Arderico da Bonate. Che senso avrebbe dunque una difesa se siamo così certi della sconfitta finale? Ma questo è disfattismo. Non bisogna mai avere paura della verità, così Ottone Visconti interrompe Arderico. Guitelmo parla con un franchezza in modo logico. Io penso che abbia ragione. Tu poi chiedi che senso ha una difesa e vorrei essere io a risponderti una volta per tutte. Noi ci difendiamo perché crediamo che la provvidenza ci aiuterà e quanto più a lungo ci difenderemo, tanto più a lungo daremo alla provvidenza il tempo per intervenire. Ma se poi fosse scritto in cielo che noi perderemo certamente, ebbene ci batteremo ugualmente perché si possa dire che i milanesi hanno perso la vita e la libertà schiacciati da una forza superiore e incontrollabile. Vinti ma non domati, esempio di vigore guerresco e di dignità civica. Quanto tu dici, nobile console, è bello e giusto, interviene di nuovo Guitelmo. Ma io vorrei richiamare la vostra attenzione su un altro fatto, che forse è proprio quello che tu chiami intervento della provvidenza. L'impero romano d'Occidente si fonda su un solo uomo, Federico Barbarossa. Alla sua morte, i principi tedeschi cominceranno una feroce lotta per la successione e per molti anni non avranno più tempo di pensare a noi. E tu pensi che il miracolo farà morire Barbarossa proprio durante l'assedio di Milano? Beh, un miracolo o qualcosa d'altro, intendo dire, nobili consoli, che si potrebbe cercare attraverso uomini audaci e pronti a tutto di uccidere lo scomunicato di sorpresa, diciamo pure a tradimento. Non proporrei una cosa simile se non fosse da considerarsi opera buona l'uccisione di un uomo che il pontefice ha maledetto. Questa sarebbe, secondo me, la soluzione provvidenziale di cui parlava il console Ottone. Ai consigli di Guitelmo seguono rapide deliberazioni. Il giorno seguente escono dalla città centinaia di carri per fare incetta di vivere e di scorte. L'imperatore è ancora molto lontano, ma i messaggeri annunciano che sta ammassando i suoi uomini per un grande attacco. Occorre prepararsi con la massima rapidità.